Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi torniamo a fare tappa nel mondo Erasmus, dimensione da sempre presente nel nostro programma e che ha subito purtroppo pesantemente i contraccolpi della pandemia. Questo però non ha impedito a migliaia di giovani studenti e studentesse di prendere ugualmente il volo per l'Europa. E oggi è qui con noi una rappresentante proprio della generazione Erasmus, targata anni 20, per spiegarci nel concreto cosa significhi studiare all'estero in un periodo così particolare e regalarvi al proposito tanti consigli pratici. Lei che ha scelto il Belgio per il suo scambio oltre confine. Focus sul volontariato internazionale nella rubrica di apertura Toolbox, insieme all'autore di un podcast dedicato al tema, che sarà in onda con noi per regalarvi preziosi consigli e suggerimenti per svolgere questo periodo oltre confine. E Ores Italia tornerà nella seconda parte della trasmissione per segnalarvi opportunità concrete di lavoro in Europa, mentre a chiudere la puntata ci saranno le vostre lettere, quelle che inviate settimanalmente alla casella di posta, peraltro sempre operativa, Generazione Mobile, chiocciola radio24.it. Siamo allora pronti per imbarcarci verso il paese europeo per antonomasia, il Belgio. Venite con noi,
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana è una segnalazione molto importante. Si chiude infatti domani la call della Commissione Europea per il progetto iPortunus, finalizzato a stimolare la mobilità dei professionisti della cultura nell'Unione e nei paesi terzi. Anche nel 2021 iPortunus sovvenzionerà con un importo massimo di 3.000 euro gli artisti che si recano in uno degli altri paesi aderenti al progetto tra giugno e novembre per trascorrervi un periodo compreso tra i 7 e i 60 giorni. I bandi pubblicati sul sito di iPortunus sono riservati ai settori della musica e della traduzione letteraria. Tutte le info su www.i-portunus.eu.
Toolbox.
È il volontariato internazionale a fare da sfondo oggi alla nostra rubrica Toolbox, con indicazioni pratiche su come trascorrere un periodo all'estero impegnandosi per gli altri. Attività spesso sottovalutata rispetto ai più canonici lavoro, tirocinio, stage, ma che può perfettamente inserirsi e rafforzare un curriculum dallo spessore internazionale. A fornirci spunti preziosi in onda con noi c'è Giacomo Locci, autore di Dopo, il primo podcast sul volontariato internazionale.
Dopo è una serie in podcast che raccoglie le storie di volontari e volontarie partite per un anno di volontariato internazionale e con programmi come il servizio civile o i corpi civili di pace.
Giacomo, andiamo ai consigli che in qualche modo ti senti di dare sulla base delle testimonianze che hai raccolto e stai raccogliendo di volontari o ex volontari. Consigli per i giovani all'ascolto. Innanzitutto, come scegliere un progetto di volontariato internazionale?
Il mio consiglio è scegliere sì il progetto, quindi la tipologia, il paese, in base alle proprie passioni, interessi o competenze, ma anche valutare attentamente l'organizzazione con cui si partirà, l'ONG, l'associazione o l'ente, quindi capirne la struttura, i valori e conoscere proprio le persone. Questo perché questi programmi sono finanziati da enti statali o dell'Unione Europea, ma poi vengono gestiti dalle organizzazioni, quindi la differenza la fanno soprattutto le persone in questa organizzazione. Questo vale nei momenti anche difficili che ci saranno durante questo anno e questi mesi all'estero, quindi capire e potersi fidare delle persone che seguiranno i volontari in queste esperienze e se queste organizzazioni organizzano anche momenti di formazione, di valutazione, sia intermedia sia finale.
La preparazione e soprattutto l'arrivo sono un momento importante quando si parla di un progetto di volontariato internazionale. Qui come organizzarsi al meglio?
Sì, l'arrivo è un punto fondamentale. Si parte ovviamente con tutto il bagaglio di esperienza, di competenze personali, di quello che si è studiato all'università, in percorsi anche di master, però quando si arriva bisogna ricominciare da zero, con umiltà, ascolto, imparare i ritmi del luogo, capire le sfumature e saper leggere il contesto. Ovviamente poi si potranno mettere in pratica quello per cui si è studiato e la formazione che sia presa.
Come vivere poi l'esperienza del volontariato internazionale? Perché qui si entra in gioco, ci si mette in gioco e bisogna chiaramente viverla in un certo modo.
Io infatti non le chiamerei esperienze, quelle di un anno. Esperienze la collegherei più a qualcosa che dura alcune settimane, come i campi di volontariato. Nel caso del servizio civile all'estero, di corpi civili di pace o anche di European Solidarity Corps dell'Unione Europea, parlerei proprio di vita. Un anno che tu spendi in un luogo è proprio la tua vita, non è solo un'esperienza. Quindi ecco, sfruttare tutte le ore del giorno, non solo le ore di servizio da contratto, ma tutte le 24 ore, sapere di essere in ogni momento a servizio, dare tutto quello che si può dare, perché in quel modo si può conoscere, capire un contesto e andare anche al di là. Quindi se si è in India, magari non solo approfondire l'hindi ma anche un dialetto, il Canada; se si è in Romania, non solo il rumeno ma anche il romani, la lingua delle comunità rom e sinti.
E arriviamo infine alla parola che dà anche il titolo al tuo podcast, dopo, perché è una fase fondamentale. Il post esperienza, o comunque il post vita all'estero da volontario internazionale, come metterlo a frutto?
Cosa rimane di un anno di volontariato all'estero è proprio il tema di dopo. E rimane molto di quell'anno. In quei luoghi rimane una parte di noi, e quei luoghi e quelle persone che i volontari hanno conosciuto faranno sempre parte della vita, anche se saranno a migliaia di chilometri di distanza. Saranno una specie di filo rosso che potrà collegare anche le scelte future. Il mio consiglio, quindi, che si basa su quello che ho raccolto dalle storie, dalle volontarie che ho intervistato, è di alimentare quello che si è scoperto, conosciuto e capito durante quell'anno, unirlo anche a degli approfondimenti, a una maggiore formazione, e valorizzare le competenze, anche quelle soft skills che si sono acquisite anche in contesti spesso molto difficili e stressanti, per poter così proseguire un percorso che sia o personale o professionale e che sia figlio proprio di quell'anno, di quella scelta. Una delle frasi che c'è in una delle puntate di dopo è proprio una volontaria che dice: mi piacerebbe rifare il servizio civile adesso, mettendo a frutto tutto quello che ho imparato in questi anni a partire da quell'anno di servizio civile.
Per maggiori informazioni potete trovare il podcast dopo sulle piattaforme Spreaker e Spotify.
Il testimone.
La testimone della settimana è una studentessa 21enne di economia, attualmente di stanza in Belgio per il suo anno di scambio Erasmus. Elena è in onda oggi con noi per regalarci tanti consigli pratici su come affrontare il più importante programma di mobilità comunitario. Buon pomeriggio, Elena Palmieri.
Buon pomeriggio a tutti.
In Italia studi economia e cooperazione internazionale alla Sapienza, dove frequenti il terzo anno di triennale. Cosa ti ha spinto a partire per un progetto Erasmus? Quali motivazioni?
Allora, diciamo che il mio interesse per l'internazionale è abbastanza evidente anche a partire dalla scelta della facoltà, appunto economia e cooperazione internazionale, ma in generale ho sempre avuto questo desiderio di uscire dalla mia comfort zone e di mettermi un pochino alla prova, no? E da questo punto di vista l'Erasmus è stato un ottimo trampolino di lancio, perché mi ha offerto la possibilità di realizzare questo progetto senza però perdere tempo con gli studi. E sicuramente anche molto importante è stata la possibilità di arricchirmi per una in tutti i modi dalla competizione attuale nel mercato del lavoro, e l'idea di poter perfezionare l'inglese è stata una forte motivazione per partire e per mettermi in gioco.
Perché proprio il Belgio? È stata la tua prima scelta?
Assolutamente no, il Belgio non è stata la mia prima scelta. Tra le 5 che avevo a disposizione non l'avevo proprio presa in considerazione, e l'anno scorso però hanno fatto molte domande e le mie mete sono state tutte, diciamo, prese, e quindi mi sono ritrovata a scegliere una meta tra le rimanenti, tra i posti disponibili, e ho scelto Lovellanet perché un altro studente me l'aveva consigliata come meta.
Arriviamo ai tuoi consigli pratici per aspiranti studenti Erasmus. Partiamo dalle pratiche necessarie. Sono complicate? Come funziona?
Allora, la Sapienza, la pratica non è complessa per niente, e a ogni studente sono affidate delle credenziali di accesso ad un portale virtuale dove compilare e allegare tutti i documenti necessari per la partenza e le informazioni personali. E, l'unica difficoltà che ho avuto è stata valutare l'università adatta per il mio percorso di studi, e infatti il Belgio inizialmente non era la mia scelta perché ho zero conoscenze del francese.
Molto importante il Learning Agreement. Di cosa si tratta in breve?
Allora, in breve diciamo che è un documento firmato da entrambe le università in cui ogni studente si impegna a trovare dell'ateneo ospitante esami che corrispondono un pochino a quelli che avrebbe dovuto fare in Italia, ed è fondamentale per una successiva conversione dei voti e validazione del semestre trascorso fuori e all'estero in un'altra università.
Com'è stato il primo impatto con l'università ospitante? Come hai trovato soprattutto l'organizzazione dei corsi e delle lezioni?
Allora, il primo impatto è stato molto molto positivo, perché sono stata contattata tramite mail sin dalla settimana prima della mia partenza, ricevendo informazioni inerenti a Open Day, a eventi di accoglienza. L'organizzazione dei corsi è molto simile alla nostra, solo che ho trovato professori molto giovani, super disponibili al dialogo con gli studenti, e una cosa che ho trovato diversa dall'Italia è il fatto di essere molto coinvolta durante la lezione, quindi sono molto interattive. Studenti e professori parlano molto durante le lezioni, mi sento molto più libera di fare domande e di interrompere la lezione ogni volta che ne ho bisogno.
La pandemia ha inciso molto sulla tua esperienza di studio Erasmus, anche per te tante lezioni sono state poi virtuali?
Diciamo che la mia fortuna è stata di trovarmi in un'università prettamente, cioè in una città prettamente universitaria, quindi la pandemia ha inciso nel senso che i locali sono stati chiusi, però a livello universitario la biblioteca e i luoghi dove poter studiare sono rimasti aperti, e soprattutto vivere con altri studenti internazionali in Erasmus mi ha aiutato tantissimo a non sentirmi mai sola e a sentirmi sempre spronata nello studio.
Numero di crediti ed esami, in questo il Belgio si differenzia molto dall'Italia?
Diciamo di sì, perché in Italia ho avuto molti esami da 9 crediti, mentre in Belgio sono tutti da 5. Quindi l'unica difficoltà che ho avuto inizialmente è stata trovare combinazioni di esami in Belgio che potessero farmi arrivare al numero, diciamo, corrispondente di crediti necessario per il semestre. Però non è stato poi troppo difficile, perché appunto molti in realtà dell'ultimo anno sono da 6 crediti, quindi sono riuscita a fare il learning agreement correttamente.
La lingua, sei stata supportata nello studio del francese, ma soprattutto quanto è stato fondamentale impararlo bene?
Come avevo anticipato, il francese è stato il mio più grande dubbio prima della partenza, perché sono partita veramente con 0 competenze, però fortunatamente sono riuscita a inserire nel learning agreement esami fatti proprio nel centro di lingue specializzato all'università in Louvain-la-Neuve, e ho seguito 2 corsi il primo semestre e mi hanno dato tantissimo per la confidenza, per muovermi meglio nella città. Adesso seguo altri 2 corsi per il prossimo semestre e sono molto molto fiera dei progressi che ho fatto fino ad adesso.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Elena Palmieri, studentessa 21enne di economia, che si trova attualmente in Belgio per il suo anno in Erasmus. Una scelta non semplice la sua, in un periodo fortemente segnato dalla pandemia e dalle limitazioni che questa comporta. Ma Elena sta traendo profitto da questa esperienza internazionale e ce ne spiega il perché, con molti consigli pratici. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
Vita universitaria in Belgio, prima tappa all'alloggio, come l'hai trovato e dove?
Allora, inizialmente ho contattato il servizio online di residenze dell'università e, sin da subito, perché avevo visto che i posti erano limitati e le domande molte. L'università mi ha contattata, mi ha dato tutte le informazioni inerenti al contratto e ai costi la settimana prima della mia partenza. Gli alloggi sono molto essenziali nell'arredamento, però molto comodi perché sono tutti all'interno della città universitaria. Per esempio il mio è 2 minuti a piedi dalla mia facoltà.
E la borsa Erasmus riesce a coprire una parte importante dei costi vivi?
Per me questa cosa vale assolutamente sì. Diciamo che sono quasi completamente autonoma a livello di spese generali, e il fatto di avere una residenza universitaria con costi molto contenuti mi ha aiutato tantissimo. Comunque sì, il contributo è anche proporzionale al paese in cui uno si trasferisce, quindi io mi sto trovando benissimo da questo punto di vista.
Ci raggiunge ora in linea Clara Grano dell'Agenzia Indire, unità gestionale settore istruzione superiore del programma Erasmus+. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. pomeriggio a voi, buon pomeriggio, grazie, grazie come sempre per l'invito.
E ben trovata, soprattutto facciamo subito il punto sull'interscambio Erasmus tra Italia e Belgio che negli anni è andato crescendo, in che termini?
Sì, moderatamente devo dire, non è che ci siano stati dei salti numerici tra un anno e l'altro, però diciamo che negli anni accademici dal 2017 al 2020 c'è stata una moderata crescita. E i motivi sono tanti, i motivi sono innanzitutto dovuti al numero, che è crescente il numero degli studenti italiani che si recano all'estero, e quindi oltre alle primissime destinazioni che conosciamo come Spagna e Francia, si aggiungono anche le destinazioni di quegli istituti che forse sono meno conosciuti ma che hanno una dell'insegnamento e dell'apprendimento altrettanto elevata.
Localizzandoci invece sul settore degli studi economici, quali sono i paesi europei preferiti dai nostri studenti per andare in Erasmus?
Ecco, qui proprio torniamo su quello che stavo appena concludendo, nel dire la Spagna senz'altro è in pole position, abbiamo dei numeri che sono sempre molto molto interessanti, seguiti dalla Francia, la Germania, la Polonia, che è un paese dell'est, e sentivo proprio con attenzione le parole che ci diceva la vostra ospite Elena, appunto perché i costi non sempre sono dei costi bassi nel muoversi, nel recarsi in un'altra città, nei costi dell'alloggio, del vitto, anche degli stessi trasporti, quindi anche la Polonia si inserisce tra queste destinazioni, ma anche grazie all'utilizzo delle lingue che sono più diffuse come l'inglese, quindi non bisogna esclusivamente pensare al fatto che in Polonia si parli o si insegni in polacco, ma ci sono tantissime sedi che utilizzano la lingua inglese per come lingua di apprendimento.
C'è la lingua inglese che è un po' il passepartout, l'esperanto in Europa, ma è anche vero che, come diceva, l'importanza di imparare bene la lingua al posto è comunque un asset fondamentale in Erasmus. Su questo tema che consigli avete? Come prepararsi?
Allora, il programma ha negli anni realizzato tante iniziative e continua a realizzarne. Una tra queste, non so se lo conosciuto, ma Elena prima di me, la OLS, Online Linguistic Support. Sono dei corsi online che seguono praticamente, monitorano anche l'apprendimento delle lingue, oltre dell'inglese o di una lingua di grande diffusione a scelta, anche quella del posto dove si andrà a svolgere la propria esperienza Erasmus, quindi OLS in più da aggiungersi a quei corsi propedeutici o della Home Institution, cioè in questo caso della Sapienza di Roma, dell'Università Italiana, e anche informarsi su quelli che sono i corsi di preparazione linguistica delle Host Institution. Inserirei anche dei tandem linguistici che spesso vengono organizzati da parte delle organizzazioni studentesche come Erasmus Student Network, quindi tandem tra studenti per imparare la lingua in maniera sempre più pratica.
E rapidamente, a dicembre l'accordo politico in Europa ha posto le basi del prossimo settennato Erasmus, 26 miliardi di euro di finanziamento, a breve termine però pesa ancora la pandemia. Allora, per chi volesse mettere in cantiere un'esperienza quest'anno, quali sono i vostri consigli pratici, sempre con quest'occhio a questo problema Covid-19?
Sì, ce ne sono vari, innanzitutto informarsi bene sulla mobilità fisica, c'è un sito, il sito del MAECI, il nostro Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, per verificare qual è lo stato di pandemia nel paese presso il quale si andrà a fare l'Erasmus, a svolgere l'Erasmus, quindi informatevi bene, questo è un avviso che noi diamo a tutti quanti coloro che ci scrivono, sono tantissimi ragazzi, immaginate più degli anni passati, che vogliono informazioni. Secondo, le regole di sicurezza sanitaria dettate dal Covid, quindi sapere se bisogna fare il tampone, se bisogna vaccinarsi, se c'è comunque un periodo di quarantena al quale sottoporsi, verificare poi se le attività didattiche e formative vengono erogate a distanza o in presenza presso l'università presso la quale andrete a fare l'Erasmus, o c'è una nuova modalità, quella che sarà prevista anche nel prossimo settennio, cioè la blended, l'alternanza tra percorsi frontali e percorsi virtuali a distanza. E in ultimo, o anche informarsi bene delle coperture assicurative offerte all'estero. Ricordiamo che la TIM, cioè la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, consente ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea di avere gli stessi diritti per quanto riguarda le cure mediche e i soggiorni negli Stati europei, utilizzando una stessa tessera. Però ecco, informarsi bene di tutto quanto questo e anche delle assicurazioni eventuali, delle polizze assicurative coperte dall'università di partenza.
Grazie a Clara Grano. Abbiamo la domanda di rito per Elena Palmieri. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Allora, il mio consiglio è quello di, come sempre, provare a fare domanda.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia EURES Italia. Sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Anna Bongiovanni, consulente EURES della regione Abruzzo e come EURES Italia oggi vi parlerò di Working Denmark, l'agenzia del lavoro danese che segnala diversi profili in Danimarca nel settore IT e del marketing. Vediamo nel dettaglio le offerte che sono pubblicate sul sito dell'ANPAL nella sezione EURES. La società ISUS, per la propria sede di Copenaghen, offre 10 posti per software developer. È richiesta comprovata esperienza nello sviluppo di software, istruzione superiore nell'ambito dell'IT. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno di 37 ore settimanali, con stipendio lordo mensile compreso tra i 4.700 e i 6.000 euro a seconda dell'esperienza lavorativa e del background educativo. Per info e candidature, collegarsi al sito dell'azienda www.isus.com. La multinazionale danese Site Improve, con sedi in tutto il mondo, ricerca per la città di Copenaghen un Senior Business Development Manager con esperienza pregressa, eventuale rete di aziende italiane all'attivo e buona padronanza del marketing digitale, oltre che una conoscenza della lingua italiana e inglese. Anche qui viene offerto un contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, con salario di circa 5.500 euro mensili. Per la stessa sede di Copenaghen, la società Site Improve ricerca anche un Business Development Executive che si occuperà della gestione dei clienti. Principali requisiti richiesti sono la laurea in economia o marketing o esperienza nel settore e anche qui un'ottima conoscenza della lingua italiana e inglese. Il contratto di lavoro offerto è a tempo pieno full time con uno stipendio di circa 4.000 euro mensili. Per informazioni visitare la pagina web dell'azienda nella sezione Career. Le offerte di lavoro qui presentate in scadenza nel mese di marzo sono comunque disponibili sul sito ampal.gov.it, come abbiamo detto, nella sezione dedicata ad EURES e sui canali social di EURES Italia, su Facebook EURES Italy e su Twitter Italy EURES.
Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna all'appuntamento con le missive che inviate settimanalmente alla casella email generazionemobile@radio24.it. Lettere che alimentano la nostra community radiofonica dove scambiarsi come sempre informazioni per studiare, lavorare e vivere oltre confine. Invitiamo fin da adesso chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci in modo da poter girare loro queste dritte. Ma sentiamo i vostri contributi. Ci scrive una bellissima lettera Antonio a proposito proprio di Erasmus, tema a cui abbiamo dedicato la puntata odierna. Lui che in Erasmus andò nel lontano 1990 a Darmstadt. Il motivo essenziale che mi spinse ad andare in Erasmus, scrive Antonio, penso sia lo stesso che spinge le generazioni di oggi. Insoddisfazione per quello che era intorno a me, nessuna prospettiva per il futuro, università degradata a esamificio, dove i talenti venivano repressi, secchioni e galoppini gratificati. Un mondo delle libere professioni che si tramanda di padre in figlio, asservito alla politica e schiavo della burocrazia. La mia intenzione era andare lontano, ricominciare da capo. Non sapevo cosa fosse l'Erasmus, ma quella piccola borsa di studio fu la scintilla di cui avevo bisogno per evadere e così, fortunatamente, è stato. Andrea aggiunge: al mio rientro in Italia potrò avvalermi della legge sul rientro dei cervelli e beneficiare della detassazione del 70% della retribuzione per 5 anni, prorogabili per altri 5 anni in caso di acquisto di prima casa? Infine Lorena: mio figlio laurea in infermieristica e la sua compagna laurea in lingue vorrebbero andare a vivere in Svizzera o in Germania. Cosa devono fare? Ci sono possibilità di lavoro? Quale delle due nazioni potrebbe essere la migliore? Bene, queste erano le vostre lettere, continuate ovviamente a scriverci e chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. L'avete appena ascoltata, Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese, come oggi, portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci, generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.